Buongiorno. Nell'ultima lezione stavamo riflettendo sull'aumento della competizione tra i sistemi economici e la globalizzazione, quindi gli effetti che la globalizzazione avrebbe comportato su scala globale nelle diverse dinamiche che muovono l'interazione tra gli stati. E l'internazionalizzazione dell'economia e del commercio ha messo i singoli paesi dinanzi alla necessità di aumentare la capacità di penetrazione sui mercati esteri dei beni e dei servizi prodotti attraverso aumenti di produttività e riduzione dei costi di produzione e soprattutto del costo del lavoro. In questo quadro, gli stati nazionali sono stati spinti ad adottare delle politiche economiche e sociali più restrittive sul fronte della spesa sociale e più permissive su quello degli incentivi a nuovi investimenti produttivi. E quindi gli stati sono stati costretti a rivedere gli standard di protezione sociale al fine di aumentare il livello di attrattività agli occhi dei potenziali investitori. In che modo? Attraverso sia l'abbassamento dei livelli di protezione sociale esistenti, sia attraverso l'interruzione della crescita delle misure di protezione sociale. La necessità di rispondere alla nuova pressione competitiva degli altri paesi ha portato alla creazione di aree economiche sovranazionali. E sono state anche le difficoltà di finanziamento della spesa pubblica, l'aumento della disoccupazione e la globalizzazione dei mercati a condurre le nazioni occidentali, in particolare quelle europee, a sviluppare delle strategie integrate di difesa nei confronti dei cambiamenti socio-economici in atto. Il processo di integrazione europea ha definito le linee guida e le strategie per affrontare i problemi comuni alle nazioni del vecchio continente. A metà degli anni Ottanta, proprio a seguito dell'aumento della concorrenza a livello internazionale, le spinte al processo di integrazione tra gli stati membri si sono fatte più forti e nel 1992 sono stati siglati gli accordi di Maastricht, in base ai quali ogni stato si impegnava a contribuire a innalzare la competitività del sistema Europa. Questo sarebbe dovuto avvenire attraverso delle rigide politiche di bilancio e di lotta alla disoccupazione. Gli accordi di Maastricht possono essere considerati il trattato istitutivo dell'Unione Europea. Sono stati fissati i criteri di convergenza che gli Stati avrebbero dovuto soddisfare per poter partecipare alla zona euro e che erano finalizzati a monitorare una serie di parametri macroeconomici essenziali alla sostenibilità della moneta unica. Su queste basi, gli Stati membri della zona euro inizialmente erano 12, cioè il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Irlanda, l'Italia, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l'Austria, il Portogallo, la Finlandia e la Grecia, sono stati chiamati ad adottare una politica monetaria unica e a rispettare una serie di vincoli alle politiche di bilancio e alla finanza pubblica. Tra queste, il rispetto del tetto massimo del 3% del rapporto tra deficit e PIL e del 60% nel rapporto debito-PIL. E la consapevolezza che i governi che non avessero rispettato questi nuovi vincoli sarebbero stati penalizzati sia da un punto di vista economico che elettorale, ha introdotto ulteriori incentivi a razionalizzare e a tenere sotto controllo i conti pubblici. Molte delle premesse strutturali delle politiche sociali moderne, quale il forte ruolo dello Stato come regolatore ed erogatore di beni e servizi, sono state poste in discussione. Le misure di sostegno al reddito, la tassazione e gli altri interventi pubblici sono stati visti sempre più come degli ostacoli allo sviluppo economico. Vediamo ora un ultimo rilevante problema con cui le politiche sociali si sono dovute e si devono confrontare a partire dagli anni 70, scusate, cioè il persistere della povertà e delle diseguaglianze sociali. Si tratta di un si osserva la trasformazione del fenomeno della povertà e dell'esclusione sociale. Uno degli obiettivi principali delle politiche sociali è sempre stato la lotta alla povertà. E questo fenomeno, la povertà, il fenomeno della povertà, ha subito diversi cambiamenti ed è stato affrontato con modalità di intervento differenti, anche da paese a paese. A partire dalla situazione delle società preindustriali, dove la metà della popolazione sopravviveva in condizioni di indigenza, le politiche sociali moderne hanno permesso di fare grandi passi in avanti. Dagli anni Ottanta la povertà è riemersa come un problema strutturale delle società occidentali. Un primo aspetto di interesse è quello della misurazione dei livelli di povertà, e questo può essere fatto attraverso diverse metodologie. Nel rapporto di valutazione del primo European Action Program del 1981, il numero dei poveri residenti nei paesi della Comunità Europea, composta allora da 12 paesi, risultava pari al 36,8% milioni di individui nel 1975. In questo rapporto veniva usato il criterio classico della fissazione della soglia di povertà al 50% del reddito medio della popolazione. Il secondo rapporto del European Poverty Program della Commissione Europea stimava nel 1985 un aumento di circa 6 milioni di poveri, mentre il rapporto definitivo del 1989, che al posto del reddito medio considerava l'indice della spesa media, individuava 50 milioni di poveri. Nel 1998 Kenworthy calcola i tassi di povertà nei paesi OCSE su dati LIS, Luxembourg Income Study, che comprendono anche 5 paesi extra europei, Australia, Canada, Svizzera, Norvegia e Stati Uniti. I dati mettono in evidenza che l'Irlanda è la nazione i cui livelli di povertà nei primi anni 90 erano in assoluto i più elevati. Nei primi anni 90, Gran Bretagna e Stati Uniti registravano livelli di povertà molto più elevati rispetto agli altri paesi, mentre Norvegia e Finlandia risultavano avere i tassi più bassi. I dati dimostrano come politiche sociali più generose siano da associare in modo significativo a livelli di povertà più contenuti. In uno studio post-tassazione, l'incidenza della povertà assoluta è più elevato nelle economie non redistributive come gli Stati Uniti rispetto a paesi con programmi di protezione sociale più strutturati e più generosi come sono gran parte di quelli europei. Le politiche sociali riescono a perseguire almeno in parte l'obiettivo della riduzione della povertà. Nonostante gli sforzi compiuti dai diversi regimi di welfare, i livelli però di povertà tendono a rimanere elevati. Chi sono le figure più esposte al rischio di povertà? Le figure maggiormente esposte ai rischi di povertà sono i disoccupati, le donne con carichi familiari, i giovani e in parte gli anziani. Tuttavia, si registra sempre più un ampliamento dei rischi e delle cause di povertà diversi dalla disoccupazione e che non possono essere affrontati solo attraverso un aumento dei posti di lavoro disponibili. Lasering e Leibfried 1999 hanno individuato negli anni 90 quattro gruppi di persone che costituiscono la platea dei cosiddetti nuovi poveri. Allora, il primo gruppo è composto da persone del ceto medio che possono attraversare fasi di deprivazione economica a causa delle instabilità del mercato finanziario e del lavoro. Il secondo gruppo di poveri è rappresentato da individui e famiglie che si collocano poco al di sopra della soglia di povertà e la cui scarsa capacità di risparmio li espone agli imprevisti della vita, alle avversità della vita, ad esempio una malattia, una separazione e così via. Il terzo gruppo comprende coloro che provengono da storie di deprivazione e povertà intergenerazionali e che non riescono a emanciparsi dalla propria condizione, anche se inseriti in reti familiari o parentali che non li fanno sentire del tutto esclusi o emarginati. Il quarto gruppo è composto da persone classificate tradizionalmente come gravemente marginali, come ad esempio i tossicodipendenti, i malati psichici, i senza fissa dimora. Gli stranieri e le grandi masse di popolazione provenienti dai paesi del sud del mondo o dalle regioni della ex Unione Sovietica, sono presenti in ognuno di questi gruppi. Più frequentemente si posizionano nel secondo gruppo e, se non riescono a superare le difficoltà connesse all'integrazione sociale e lavorativa, rischiano di scivolare nell'ultimo. Quello che emerge è che le misure di protezione sociale poste in essere dai regimi di welfare nel corso degli ultimi 50 anni non sono riuscite a estirpare questo fenomeno. Si registrano anzi segnali di un aumento e di una complessificazione della povertà. Un'evoluzione simile a quella della povertà è rilevabile anche per il problema della disuguaglianza nella distribuzione dei redditi. Dopo una fase durante la quale l'obiettivo prioritario è stato quello di eliminare la povertà, le moderne politiche sociali si sono proposte anche l'obiettivo di attenuare le diseguaglianze. E anche su questo fronte i risultati ottenuti risultano al di sotto delle aspettative, e negli ultimi 20 anni le disuguaglianze, come la povertà, sono aumentate anziché diminuite. Analizzando i livelli di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi familiari nei principali paesi europei, si registra l'esistenza di disuguaglianze molto marcate in tutti i paesi mediterranei e in Gran Bretagna. Livelli di disuguaglianza elevati nella distribuzione dei redditi continuano a permanere anche nei paesi nordici, nonostante l'impostazione universalistica delle politiche sociali. In presenza quindi di una crisi sociodemografica, economica e fiscale, i paesi occidentali si sono trovati ad affrontare un insieme di problemi che si consideravano superati o in via di soluzione, e che hanno invece acquistato una rinnovata vitalità, ponendo problemi seri sia per gli equilibri sociali degli stati nazionali che per l'integrazione internazionale. In conclusione, in linea di massima si può dire che i principali problemi con i quali si sono dovuti confrontare i sistemi di welfare all'inizio degli anni 90 hanno definito un'agenda politica largamente condivisa. I punti centrali di questa agenda sono quelli che hanno condizionato l'evoluzione dei sistemi di politica sociale fino ai giorni nostri e risultavano caratterizzati da alcune esigenze che ora vado ad elencare. Innanzitutto, primo, riportare sotto controllo la crescita della spesa pubblica e in particolare la spesa sociale, per evitare il collasso della finanza pubblica. Secondo, riequilibrare i capitoli della spesa pubblica a favore degli investimenti, al fine di aumentare la competitività dei sistemi economici nazionali. Terzo, aumentare l'efficienza e l'efficacia dei processi di produzione dei beni e servizi. Quarto, ridefinire il ruolo e le funzioni dei singoli attori impegnati nella produzione dei servizi di welfare. 5. Ridimensionare il ruolo dello Stato come erogatore diretto di prestazioni e decentrare le responsabilità in materia di welfare al fine di allentare la pressione sui decisori pubblici del votante mediano e dei gruppi di interesse. Faccio un inciso parlando del votante mediano. Il teorema dell'elettore mediano afferma che in una elezione a maggioranza, se la preferenza degli elettori può essere rappresentata come un punto lungo una sola dimensione, se tutti gli elettori votano in modo deterministico per la politica più vicina a quella da loro preferita e se ci sono solo due politiche tra le quali scegliere, sarà scelta la politica preferita dall'elettore mediano. Bene, detto questo, dobbiamo passare ad una seconda fase, che viene definita come una fase di riforme. Abbiamo visto questo elenco di punti sui quali le diverse agende politiche degli Stati si sarebbero dovute confrontare. Vediamo ora appunto la fase successiva, quella appunto delle riforme. L'esistenza di problemi molto rilevanti nei moderni sistemi di welfare ha imposto, a partire dagli anni 90, a tutti i paesi occidentali di avviare una fase di ripensamento sia degli obiettivi sia delle forme delle politiche sociali. Sono state sperimentate di conseguenza azioni e programmi di riforma che hanno coinvolto tutti i principali sistemi di politica sociale. Il processo di cambiamento non segue però delle direttrici univoche, anche se vi sono elementi di fondo che sono riscontrabili nella maggior parte delle riforme in atto. Allora, cercherò ora di illustrare le principali posizioni che caratterizzano il dibattito sulle prospettive delle politiche sociali, le linee di fondo comuni nei processi di riforma, le misure attuate nei diversi settori di intervento e le principali esperienze internazionali. Vediamo il dibattito. Il dibattito sul futuro delle politiche sociali è uno tra i più accesi a livello sia politico che accademico. Le prospettive di sviluppo delle politiche sociali si confrontano attualmente con dei problemi complessi. Le posizioni relative alle riforme delle politiche sociali sono molteplici e non sempre facilmente comparabili. Riassumendo i punti di vista, c'è chi è orientato esplicitamente a favore di uno smantellamento dell'architettura tradizionale delle politiche sociali, chi propone una loro forma più o meno incisiva e chi ritiene invece sia opportuno non considerare l'impegno a sviluppare il welfare terminato e propugna un rilancio dell'azione pubblica in maniera di politica sociale. Possiamo definire i sostenitori di queste tre posizioni utilizzando tre etichette: primo i consolidatori, secondo i liberalizzatori, terzo i riformatori delle politiche sociali. Questi tre orientamenti si differenziano per alcuni elementi che tendono a generare dinamiche distinte di ristrutturazione istituzionale. Nello specifico, i diversi filoni variano in relazione al sostegno del tipo di politica sociale e alle dimensioni e alla natura delle spinte alla riforma. Per i liberalizzatori, le motivazioni al cambiamento sono molto forti e sono motivate sia da pressioni istituzionali ed economiche, sia dalla convinzione che solo attraverso la responsabilizzazione individuale e la riduzione del ruolo dello Stato a favore del mercato sia possibile superare i limiti attuali delle politiche sociali. Per i consolidatori il ruolo dello Stato deve rimanere centrale, ma le pressioni economiche e l'esigenza del contenimento dei costi implicano la necessità di razionalizzare l'organizzazione e la spesa sociale. I riformisti condividono con i liberalizzatori la motivazione non solo strumentale, ma anche morale di riformare i sistemi di politica sociale tradizionali. La soluzione perseguita è quella di un perseguimento di obiettivi di bene comune invece che di bene individuale, e il ruolo del mercato viene di conseguenza riequilibrato da una presenza rinnovata del soggetto pubblico, che è chiamato non tanto a erogare servizi quanto a favorire la responsabilizzazione sociale e la partecipazione attiva dei cittadini al disegno del welfare. In questo scenario, quindi, non esiste un'unica politica di riforma delle politiche sociali, ma possono essere individuate differenti dinamiche politiche che si sviluppano all'interno di schemi di pensiero specifici.